Il Signore sia con voi. Si è lodato Gesù Cristo.
Era il giorno della circoncisione di Nostro Signore, 5 giorni innanzi della di lei partenza dalla casa paterna. Si era già comunicata e mentre se ne stava in trattenimento col suo Signore, fu istantaneamente investita da luce soprannaturale interiore. Per mezzo di questa luce purissima, fulmineamente comprese che la di lei entrata in religione per dedicarsi al servizio del celeste monarca, altro non era che di esporsi alla lotta con quel misterioso uomo d'inferno con il quale aveva sostenuto la battaglia nella visione precedentemente avuta. Comprese ancora, e questo valse a rincuorarla, che sebbene i demoni sarebbero stati presenti ai di lei combattimenti per ridersi delle di lei sconfitte, dall'altro lato non vi era da temere, perché ai di lei combattimenti avrebbero assistito gli angeli suoi per applaudire alle sconfitte di Satana. E gli uni e gli altri erano simboleggiati nei 2 gruppi di uomini che aveva visto nell'altra visione. Comprese inoltre che il nemico col quale doveva lottare, sebbene era terribile, pur non doveva temere, perché lui stesso, Gesù Cristo, figurato in quell'uomo luminoso che le aveva fatto da guida, l'avrebbe assistita e sempre le sarebbe stato da vicino per aiutarla e premiarla in paradiso per le vittorie che ne avrebbe riportato, purché, affidata a lui solo, avesse combattuto con generosità.
E questo racconta praticamente quello che Padre Pio stiamo facendo le catechesi, no? Sulla lotta, il combattimento spirituale, no? E quindi abbiamo letto quello che è successo a Padre Pio, qui apparve anche il Sacro Cuore a Padre Pio quando aveva 5 anni, la prima apparizione, come avete letto qui, siamo la chiesa di Sant'Anna, che sarebbe, diciamo, la chiesa del paese di Pietrelcina, no? Quello che era una volta il castello di Pietrelcina. E qui Padre Pio quindi gli apparve il Sacro Cuore di Gesù qualche anno prima, cioè quando aveva 5 anni, vi leggo pure questa apparizione, la leggiamo. Quest'anima aveva sentito fin dai più teneri anni forte la vocazione allo stato religioso, ma col crescere degli anni, ahimè, quest'anima andava bevendo ai larghi sorsi la vanità di questo mondo. La vocazione da una parte che si faceva sentire forte in quest'anima e il dolce ma falso diletto di questo mondo incominciano potentemente a lottare fra loro nel cuore di questa poverina e forse, poverina anima, e forse e senza forse il senso con l'andare del tempo avrebbe di certo trionfato sullo spirito e soffocato il suo seme della divina chiamata, ma il Signore che voleva quell'anima per sé volle favorirla di questa visione. E qui si racconta la visione del Sacro Cuore a Gesù, ce la leggiamo più tardi, no? Quello che volevo parlare era soprattutto di quest'altro evento, no? Quando praticamente Padre Pio, prima di andare in convento, e l'abbiamo intravisto prima, no? Leggendo, Paola ci ha letto, diciamo, un pochino, no? Per capire, ovviamente apparve il demonio a Padre Pio, che era accompagnato da un uomo vestito in splendide vesti, penso che era Gesù, che lo spingeva, se mi sbaglio, perdonatemi, però quello che mi interessa dire è un'altra cosa, mo ve la dico, è questo uomo che accompagnava Padre Pio lo spingeva a combattere contro questo mostro, no? Che era il demonio, e così Padre Pio inizia a combattere contro questo mostro e lo sconfigge, no? E il demonio lo minaccia così. Attenzione, questo mi interessava dirvi, tutta questa presentazione iniziale la verrà qui. Il demonio gli disse: se tu segui il Signore, io ti perseguiterò in vita e anche dopo la vita, cioè dopo la morte tua sulla terra, no? E Padre Pio seguì il Signore e il demonio così fece, no? Pensate, Padre Pio fino al 77 è stato scritto nella lista nera del Sant'Uffizio, no? Quindi ci sono delle condanne negative su di lui, no? Quindi veramente il demonio lo ha perseguitato sulla terra fino alla morte e anche dopo. Quindi volevo dire questo qui, che come ha perseguitato Gesù, l'ha tentato Gesù, il demonio nel deserto e anche nella sua vita, come ha tentato Padre Pio, così tenterà pure a noi, no? Il demonio, sapete, ha un grande desiderio nei nostri confronti, no? Vuole che tutti quanti ci andiamo con lui al piano di sotto, all'inferno. Il demonio ha invidia di noi, perché sapete, anche questo fu il motivo per cui scese dal cielo. Dio non ha creato i demoni, ha creato angeli buoni, solo che Dio aveva deciso che noi diventassimo più grandi degli angeli, diventassimo come Dio, e quindi Lucifero, che era la quarta persona più bella, cioè Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo, dopo veniva Lucifero, come bellezza, grandezza, no? Prima di San Michele Arcangelo c'era Lucifero, non ha accettato questo disegno divino, si è ribellata alla volontà divina, come la mano, no? Si è ribellata alla volontà della testa, solo che di là non c'è il tempo e quindi si è voluta tagliare dalla testa con una parte di angeli e quindi la mano è rimasta morta, putrida per tutta l'eternità, no? Non so, mi capite? Mi state seguendo in base a quello che vi ho detto prima. Quindi quando noi facciamo la volontà di Dio siamo come la mano che obbedisce alla testa e quindi può fare tante cose, belle cose, no? È viva, no? Se la mano non obbedisce noi non ci cambiamo i comandi del Signore, perché molte persone pensano, no? Che Dio è un tiranno, no? Allora non vuole che fai questo, non vuole che fai questo, però non è così, no? Dio è come, forse l'avrò detto nella prima catechesi, no? È come la nostra testa e noi siamo come la sua mano, il suo occhio, quindi quando obbediamo al Signore viviamo, no? Siamo perfetti. E quindi il demonio, come ha tentato a loro, tenterà pure noi. Ma questo non deve essere un motivo per non seguire il Signore, Anzi, perché noi combattiamo con il Signore, quindi nessuno ci può vincere. Sapete, il più piccolo di noi, Maria Sole, per esempio, no? Che c'ha un annetto e qualcosa, tutto l'inferno trema davanti a Maria Sole, perché Maria Sole non è un pezzo di cenere, no? Come in teoria siamo, ma è sì un pezzo di cenere, ma è pure figlia adottiva di Dio, no? E quindi essendo figlia adottiva di Dio, tutto l'inferno trema davanti a Maria Sole, che c'ha un anno, no? Non so se. Quindi c'era Santa Teresina quando era piccola, vedevi i demoni, li correva appresso, i demoni scappavano, no? Però il demonio purtroppo ci mette paura. Ci mette paura, ci fa pensare che ci fa del male, ci fa pensare avere paura sul futuro, no? Fa di tutto. Però il suo desiderio più grande, come il desiderio più grande di Dio, no? È portarci in cielo, il desiderio più grande di Satana è portarci all'inferno, no? Detto in parole così papali, no? E quindi ci combatte, eh? A volte una frase che si sente spesso, no? Per esempio una suora che chiedeva, suor Emmanuel chiedeva un esorcista, dice: qual è il lavoro più grande di Satana che sta facendo? Subito rispose: distruggere le famiglie, no? Questo è il lavoro più grande di Satana, perché distrutta una famiglia, a volte i coniugi, uno va a vivere con uno, va a vivere con un altro, è difficile che rimangano soli, i figli nascono senza affetto, senza amore, quindi nascono già malati, no? A volte, no? E anche un altro lavoro di Satana, e quindi può lavorare meglio il demonio, non so se può farci, può anche sui figli, pensate, tanti giovani oggi stanno così, veramente uno ha compassione di loro, no? Che non sanno veramente a chi credere. Oggi, qualche giorno fa, stavo alla scuola a Vicari e vedo questi giovani quasi che non li sentiva, non gli interessava ascoltare. Io capivo anche il perché, perché uno ascolta tante cose in televisione, no? Allora dice: questa è la felicità della tua vita, questa è la felicità, e uno poi va verso tutte fregature, non so se. E allora uno c'ha pure, perde lo stimolo, pure Dio diventa come una di queste pubblicità. Dio è la felicità della tua vita, dice, vabbè, sarà come le altre cose, no? Che ti fanno felici, ma poi alla fine uno sempre così rimane, no? Non so se. Allora sembra quasi anche il credere come una delle pubblicità di quello che ci spinge alla felicità, no? Però che risultano la maggior parte delle cose vane, no? E quindi il demonio lavora su ognuno di noi per confonderci, distruggerci. Un altro lavoro di Satana, un altro lavoro distrugge le famiglie, per esempio sui giovani, no? Ma anche meno giovani. Io spessissimo incontro persone che dicono: a Dio ci credo, ma la Chiesa e i preti no, sono tutti pedofili, preti, sentite anche in televisione, no? Incontro un prete pedofilo, e ci stanno pure sacerdoti deviati, no? Ma non è che non si deve meravigliare. I primi 12 sacerdoti, uno di questi era Giuda, no? Quindi su 120 sacerdoti ci possono essere 10 Giuda, ma ci sono pure altri 11 Pietro, Giacomo, Giovanni, no? Non so se... sacerdoti che stanno in missione. Però è una politica diabolica, così uno non va a messa, non si confessa, ecco, il padre Pio ricevette la prima comunione, la cresima, il battesimo, e quindi non avendo questi sacramenti il demonio ti può lavorare meglio. Per esempio ci sono gli evangelici che, vedi il demonio come abile, no? E quando stavo in Colombia, c'è una catechesi a Sant'Andrea della Plata, dice: guardate il demonio, no? Sapete, ci sono i buddisti, fanno 2 ore di meditazione trascendentale al giorno. Il demonio, che il buddista si fa 2 ore di meditazione trascendentale, gliene frega sì e no, non so se mi capite, perché già sta tutto confuso, crede alla reincarnazione, sta così, no? Tanti altri gruppi religiosi fanno tante preghiere, no? Però al demonio gliene frega sì e no, perché stanno pure loro tutti confusi. I musulmani pregano tanto, no? Ma se un cattolico si facesse 2 ore di preghiera al giorno, come il buddista, qua non funziona la cosa, questo non lo dobbiamo fare 2 ore di preghiera al giorno, perché se quello si fa 2 ore di preghiera al giorno si fa santo, allora non può essere. Quindi il demonio ci mette i bastoni fra le ruote, cerca di non farti pregare, non so se... mi capite? Mi seguite, no? Quindi il demonio non c'ha terrore del buddista, del musulmano, del testimone di Geova, dell'evangelico, perché già stanno confusi. Un evangelico, per esempio, dobbiamo dire la verità, sta pure confuso dal demonio. Sapete che terrore, no? Hanno i demoni della croce. Uno durante un esorcismo fa una croce in testa a un indemoniato, lo brucia, gli mette il crocifisso in testa, lo brucia il demonio. E gli evangelici la croce la odiano, no? Perché per loro è una cosa maledetta, invece è il segno dell'amore del Signore, è un inganno del demonio. Un bambino non me lo battezzano, e questo è pure un inganno del demonio, perché quel bambino, purtroppo, non per colpa sua, nasce però con un tumore dell'anima, non so se mi capite. Facciamo una preghiera, perché mi sento che lo Spirito Santo, non perché lo Spirito Santo non è buono, ma oggi la chitarra è un poco che non funziona tanto, no? Allora chiediamo al Signore, anche al Padre Pio, che facciamo un istante di silenzio, che mi aiuti a dirvi in poco tempo, perché abbiamo solo 20 minuti, le cose giuste dette bene, no? Questo è importante, questo, perché io sono un uomo come voi, no? Però se lo Spirito Santo non parla, cioè non mi fa venire in mente a me bene quello che... Mi ricordo che feci a Garzone un peccato di questo, no? Mi sentivo durante la messa, mancava il vescovo, nella festa di San Francesco, allora tutti i rettori del seminario, tutte queste persone qua, allora dicevo: vabbè, presiedi tu la messa, quindi fai tu il nome tu, dato che sei francescano. E mi sentivo di fare una preghiera di questa, però non la feci, sapete, come forse per produzione, per orgoglio, no? Sembra brutto che io chieda al Signore che mi aiuti, tanto le cose le so, no? Per dire, no? Questo succede sempre, quando pensiamo di sapere qualcosa e non chiediamo l'aiuto di Dio, facciamo noi, cadi, no? E l'omelia non uscì bene, no? Non uscì bene. E il giorno dopo dicevo: Signore, ma mo per colpa mia... Per colpa mia queste persone, diciamo, vanno a perdere le grazie che tu gli volevi fare, no? mi viene in mente la storia di Saul, di Davide, no? Sapete, Davide, per un peccato che fece, dato che lui era il capo di Israele, un peccato che fece un danno così grave, no? Un peccato così grave perché si mise a fare il censimento, no? Si mise, contò sulle sue forze praticamente, no? E non che Dio gli aveva dato la forza di vincere i nemici, praticamente per questo peccato morirono 70.000 persone, no? Quindi a volte il peccato nostro di sacerdoti, di voi genitori, cade sui figli, non so se, come diceva Gloria Polo l'altro giorno, no? I suoi fratelli erano tutti ubriaconi, donnaiuoli, e il papà era responsabile dei peccati dei figli perché gli dava il cattivo esempio, no? Quindi a volte per il mio peccato di sacerdote voi non prendete le grazie che Dio vi vuole fare, no? Quindi chiediamo al Signore che vi parli Lui come ha fatto in questi giorni, no? E che ci faccia dire in poco tempo, il tempo che ci vede a disposizione, questa cosa sul combattimento spirituale. Allora, abbiamo detto che in questa chiesa Padre Pio fu, prima di entrare in convento, il demonio praticamente gli apparve, no? E lui fece come un combattimento col demonio, e il demonio gli disse: se seguirai il Signore, io ti prometto che ti metterò i bastoni tra le ruote, no? Ti perseguiterò nella vita e anche dopo la morte. E così fu. Padre Pio è stato perseguitato dal demonio, no? E anche coloro che hanno voluto, diciamo, anche gli uomini a volte collaborano col demonio, perché il demonio non è che ci dà fastidio da solo, si serve del marito, anche di persone della Chiesa, no? A volte, no? Per perseguitarci, no? Non so se persone della Chiesa intendo non la Chiesa, la Chiesa è santa, no? Però a volte alcuni membri della Chiesa possono essere anche dei demoni, come Giuda era un membro della Chiesa, però fu un demonio, no? Il demonio entrò in lui. E quindi il Signore, come è stato ucciso Gesù grazie alla, possiamo dire, persecuzione di Giuda, no? Dal tradimento di Giuda, così a volte ancora oggi ci sono gli Giuda anche nella nostra famiglia, anche nella nostra comunità. Allora il demonio mantenne la promessa, no? Di perseguitare, e ha perseguitato Padre Pio in vita e dopo la morte. E questo succede pure a noi. Il demonio ci metterà i bastoni fra le ruote, no? Soprattutto per non farci diventare santi, per farci odiare Dio. Quando ci viene una sofferenza grande, no? Facciamo come? Ci muore un figlio, parlo di pezzi grossi, no? Sofferenze grandissime, no? Le più grandi. Il marito mi tradisce, il marito mi lascia. Quando ci sono queste sofferenze grandi, sono... sembra brutto parlare così, sembriamo quasi mercenari, però sono i momenti in cui passiamo... Vi ricordate la storia che vi ho raccontato l'altro giorno di quella donna che il marito la tradì? Poi il marito si pentì, voleva tornare a casa, però la moglie non perdonò il marito e non lo accettò più a casa. Se la moglie avesse perdonato il marito, perché tradire la moglie è una cosa gravissima, no? E per la moglie, o un marito tradito, è una sofferenza immensa, perché uno che lascia la famiglia, lascia tutto per il marito diventa il tesoro più grande, no? Quando questo tesoro ti tradisce è come perderlo, quindi tu hai perso non solo tutta la famiglia, tutto quello che c'è, ma pure il tesoro, quindi stai in mezzo alla strada, diciamo, non so se è come che ti cade una montagna addosso, uno veramente si sente solo, no? È una cosa bruttissima, non sia mai, no? Non fare agli altri quello che non vuoi sia fatto a te, dice il Signore. Ma casomai mio marito mi tradisce, comunque non è che lo devo tradire pure io, no? Non è che abbiamo questo diritto, perché io tradisco prima il Signore, prima di dire al marito, no? Non so. Allora, se questa donna, no? Fate conto, prima di essere tradita, questa donna in paradiso andava qui. Se questa donna vinceva questa prova, questa tentazione, nel senso perdonava il marito che l'aveva tradito, perché non è che era l'Immacolata Concezione, voi mi potreste dire, vabbè, ma perché il Signore ha permesso che questa donna andasse sotto questa prova, no? Forse il Signore poteva pure sapere che l'avrebbe tradito, ma si vede che questa signora già nel suo cuore, il cuore ce l'aveva malato, no? Forse era superba, presuntuosa, no? Con questa prova si è solo svelato quello che in realtà era, non so se mi capite. Comunque, poteva essere anche l'occasione sua per cambiare strada. Comunque, se questa donna avesse perdonato il marito, il suo posto nel cielo non sarebbe stato più questo, quello di prima, ma sarebbe andato milioni e milioni e milioni e milioni e milioni di posti più in alto, non so se mi capite, no? Che se uno vedesse il posto che vai a guadagnare, se tuo marito ti tradisce, quasi quasi vuoi dire, ma se mi tradisse non è che, non è che, non so se mi capite, no? Parliamo di mogli che amano i mariti, no? Che è una sofferenza atroce, no? Non so se. Però tutto concorre al bene di quelli che amano Dio, no? E sapete, la donna più tradita del mondo, sapete chi è? O il marito più tradito del mondo, sapete chi è? Sapete come si chiama questa persona infinitamente tradita? Anche da Francesco Pio, si chiama Gesù. Che dovrebbe chiedere immediatamente la separazione e il divorzio, no? Gesù Cristo da noi, no? Perché voi non l'ho mai raccontato di Santa Gemma, no? Che gli apparve Gesù tutto massacrato, no? Questo la racconta a tutti, chi mi conosce almeno 20 volte gliel'ho raccontata, quindi se non la conoscete, dato che sono molti nuovi, meglio che la devo raccontare perché qua sennò non capite niente. Una volta apparve, potete chiudere un po' la porta, un pochino, amore, sì, così, chiudete un pochino tanto, sì sì, no, non si offende nessuno. E sapete, una volta Santa Gemma entrò nella sua stanza, si girò e vide Gesù tutto pieno di ferite, tutto pieno che grondava sangue, pieno di colpi, no? Pieno di botte, tutto massacrato, no? E in Colombia si dice macettato, cioè tipo una spada e uno ti prende a macettate, cioè tutto tagliato. Fatto. Allora gli apparve a Santa Gemma tutto così, e Gemma, vedendo Gesù tutto così massacrato, stava male, e Gesù disse a Santa Gemma: Gemma, i tuoi peccati mi hanno fatto così. Sembra una cosa normale. La cosa normale, sapete qual è? Che, cioè, cosa normale nel senso che anche Santa Gemma con i suoi peccati massacrava Gesù. La cosa normale è che Santa Gemma era così pura, così bella, che il peccato più grave di tutta la sua vita, cioè il più grave, no? Il colpo più forte che aveva Gesù, la macettata, no? La coltellata più forte che ha dato Gesù fu quello di ascoltare una mormorazione, ascoltare due persone che parlavano male di un'altra. Questo fu il peccato più grave di tutti i 25 anni di Santa Gemma. Pensate chi ci abbiamo davanti, no? Io penso che qua nessuno di voi può vincere questa... Penso che nessuno di voi ha un... Certo, c'è una persona che è Maria Sole, forse... Lei la batte a Santa Gemma, però c'ha un anno, no? Non so se... però penso che qui nessuno di noi ha peccati meno gravi, cioè che vanno sotto ad ascoltare una mormorazione. Cioè il peccato più grave dovrebbe essere... Non so se mi capite, no? Quindi, se Santa Gemma, per logica, no? Usate la logica. Mi massacrava Gesù così, Francesco Pio, Anna, Rosaria e Daniela, mamma mia, solo da soli lo massacriamo infinitamente, ma ci mettiamo noi quattro... Mamma mia come lo facciamo, cioè, pugni, calci, mazzate, no, dalla mattina alla sera. Diceva Gesù a Santa Margherita: guarda queste suore come mi flagellano con il loro orgoglio, con l'orgoglio lo flagellavano. Una volta disse a Margherita: guarda quest'uomo che sta prendendo la comunione, sta rinnovando tutta la mia passione. Avete visto il film della passione? Solo un uomo che nell'atto di prendere la comunione stava rinnovando solo lui tutta la passione di Cristo, no? E Santa Margherita si meravigliò, perché quell'uomo era uscito dal confessionile, noi abbiamo parlato sul pullman del confessionile, era uscito dal confessionile quest'uomo? Dice: Signore, ma quest'uomo esce dal confessionile? Dice: si è confessato, però non ha nessuna intenzione di lasciare i peccati che ha fatto, no? Cioè, come dicevo prima, dice: padre, vabbè, ho tradito mia moglie, e così, no? Senza nessun pentimento, senza nessun voler odiare questa cosa, quindi allontanarsi da questo peccato, no? E per questo stava rinnovando tutta la passione di Cristo, prendendo la comunione, no? Per questo uno che sta in peccato grave non deve prendere Gesù Uno si confessa e lo prende. In casi eccezionali, nel senso mi sto sposando così, faccio un atto di pentimento con tutto il cuore e il pentimento perfetto, un atto di pentimento perfetto, il pentimento perfetto è quello che, diciamo, vuole confessarsi appena possibile, non dopo un mese, ma appena possibile dopo la messa, il giorno dopo uno prende la macchina, si va a 30 km, si va a confessare, non so se mi capite, no che va, dopo un anno si va a confessare, questi sono casi eccezionali, perché un sacerdote che celebra la messa, uno si sta sposando, ci stanno 300 invitati che aspettano il matrimonio, quella la sera ha peccato, prima si era confessata, fatto come a volte si fanno queste scemenze, no? Addio al celibato, si va a peccare, ma non so che... Comunque. Quello là purtroppo non può fare a meno, il sacerdote lo può già sta sull'altare vestito, anzi la sposa è arrivata 20 minuti più tardi, no? Sta già nervoso il sacerdote, allora purtroppo, dice padre mi può confessare, lo ucciderebbe là sull'altare, diciamo. No, non tanto perché stavolta il sacerdote c'è la messa successiva e quindi deve fare il pazzo per finire la messa in 40 minuti e poi iniziare alle 11 l'altra, per dire, no? A volte ci mettiamo così, no? E allora... Allora, fa un atto di pentimento con tutto il cuore questa persona e poi, appena possibile, si confessa. Questo uomo, invece, si è confessato, però, non è così, è come andare a dire, vabbè, padre, che peccato ho fatto, vabbè, ho ucciso questa persona. Cioè, parlo peccati gravi, però, questi, forse aveva anche peccati gravi, però non era assolutamente pentito. Per questo stava rinnovando tutta la passione di Cristo. Non è che vedo di mettere paura di... Il pentimento, sapete che cos'è? È star male come Santa Gemma, vedendo Gesù massacrato i miei peccati, sto male perché Signore con quella bugia ti ho dato un pugno. Dove sta? Maria Sole, dammi Maria Sole qua, non c'è Maria Sole. Ah, aspetta, Maria Sole è troppo piccolina. Vieni, vieni tu, vieni tu, vieni, vieni, vieni. Vieni tu. Vi faccio vedere che cos'è un peccato, no? Inginocchiati qua davanti. Allora, un peccato che cos'è? No, dico una bugia, è dare una botta in faccia a Gesù Cristo, così, no? La confessione che cos'è? No, dire, ho detto una bugia. No, dire, perdonami Signore, no? Perché ti ho massacrato, no? Questo è il pentimento. Il pentimento sta là. Cioè, beh, tradito mia moglie. Tradito mia moglie significa dargli... 10 volte questo in testa, almeno, minimo, diciamo, no? Se lo facessi io sono 600 volte tagliare in testa. Allora il pentimento è dire, Signore, abbi pietà di me, perdonami, no? Questo. Però col desiderio di non è, diciamo, perdonami, boom, e te lo do subito un altro, non so se... Cioè, certo, può essere che domani sbaglierò un'altra volta, però nel momento in cui mi confesso devo desiderare di non dargliene un altro... Quindi 60 gemma, grazie, 60 gemma mi massacrava Gesù così, immaginate come lo faccio io, come lo fa Anna, come lo fa Claudio, allora Gesù dovrebbe dire, va bene, mi separo, che devo fare? Mi devo separare da te, solo purtroppo se si separa la vita da me io divento un morto, non so se mi... Gesù è la vita, senza di lui tu sei morto. E quindi, veramente, l'unica persona al mondo che avrebbe il diritto di separarsi dal marito o dalla moglie sarebbe Gesù. No? Perché non c'è nessun marito o moglie che può massacrare il marito, fare il male al marito come noi lo facciamo a Gesù. No? Mi seguite? Sì? Però Gesù... si lascia tradire, si lascia massacrare, ci perdona, ci aspetta e ci ama. Questo è dirti ti amo, no? Mi puoi fare quello che vuoi, ma io ti amerò sempre. Amerò sempre, Signore, io desidero il tuo bene, anche se tu mi massacri tutti i giorni. Mi ricordo una volta c'era una ragazza che peccava col fidanzato, no? E c'aveva un crocifisso, e questo crocifisso sempre partiva un braccio, si sfasciava tutto. E immaginavo come, però lei l'amava questo crocifisso, no? Immaginavo come lei amasse Gesù, cioè, lo faceva a pezzi così, però Gesù l'amava sempre, non, perché Gesù ti ama, con quella donna che vi ho detto, è il figlio che ammazza la mamma, una pugnalata, il Signore ti ama sempre, anzi è un peccato non credere che Dio non mi possa più amare, questo è un peccato contro lo Spirito Santo, un peccato gravissimo, il più grave e crede che adesso il Signore non mi può più perdonare, questo è un peccato contro lo Spirito Santo. Però io devo sapere che, Signore, con quella bugia ti sto dando un colpo, ti sto facendo male. E per questo, sapete, Santa Caterina, per una distrazione in chiesa, mi apparve San Paolo che la rimproverò perché aveva fatto male al Signore, e pianse una settimana, no? Non so, per dare un colpo al Signore. Allora, perché vi sto dicendo tutte queste storielle? Perché qualcuno potrebbe pensare, giustamente questa signora non lo doveva perdonare il marito che l'ha tradito? Aveva il diritto di non perdonare. Non ha il diritto? Perché pure lei, un uomo mi disse una volta, padre, come si può perdonare un uomo che è violento una bambina? E io gli ho detto, fratello mio, pure tu sei un violentatore, un seviziatore, un massacratore, un assassino di Gesù. Ma non una volta, tu l'hai fatto un milione di miliardi di volte, come l'ho fatto pure io, questo è Gesù. Allora dunque come faccio davanti a Dio e dire, io questa persona che mi ha ammazzato mio figlio non la perdonerò mai, no? E il padre dice, ma tu guarda quante volte hai ammazzato, massacrato, violentato mio figlio Gesù. Il problema è che noi non lo vediamo questo, il problema sta tutto lì. Ma se noi lo vedessimo, una volta una donna disse al curato d'Ars, padre spirituale del curato d'Ars, padre, posso chiedere al Signore che mi faccia capire la gravità dei miei peccati mortali? No, 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 per obbedienza no, se no moriresti. Che cos'è un peccato mortale? Un peccato mortale è come schiacciare un pulsante e salta in aria tutta l'America, quindi 2,5 miliardi di morti, tutte le case distrutte, rase al suolo. Un peccato mortale è anche l'odio, la bestemmia, non andare a messa la domenica, tenere relazioni fuori dal matrimonio, l'adulterio, la masturbazione. Come puoi tu ripagare un danno di questo? Cioè, 2,5 miliardi di morti, tutte le case dell'America distrutte, solo Detroit distrutta, rasa al suolo, non basterebbero i miliardi di Berlusconi per tirarlo su, forse ricostruisce qualche quartiere, no? Ma ricostruire una città intera, sai quanti miliardi che ci stanno, no? Nessuno può ripagare questo peccato, allora è venuto, dovuto venire Gesù. La Pasqua che cos'è? Perché vi fate gli auguri di Pasqua? Perché Gesù viene dal cielo e paga un prezzo infinito per pagare il danno che facciamo noi con un peccato. Non so se mi capite. Non solo paga il danno, ma paga anche il riscatto a Satana. Cioè, quando vi fate gli auguri di Pasqua, significa, Signore, io ti ringrazio e ti benedico, perché per quel peccato io appartenevo al demonio e tu, con la tua morte, col tuo sangue, con la tua sofferenza infinita hai pagato il riscatto al demonio, no? Un prezzo infinito, e Gesù dice, adesso Anna è mia, è mia. L'ho ricomprata dal demonio. E il Signore questo lo fa infinitamente, infinitamente. Il Signore non bada a spese, no? Non bada a spese per salvarci. Se veramente quando, se noi sapessimo quanto mi ama il Signore, tu moriresti di gioia, no? Il demonio invece ci fa vedere Dio che è cattivo, è giudice, vuole il tuo male, non vuole che ti diverti, non vuole che fai le cose belle, diciamo, no. Non è così, no? Non è così. Inganna sti giovani che gli fa credere a questo, gli fa credere a quello, gli fa credere a quell'altro. Inganna le persone, pensate quanti gruppi, ci sono 36.000 chiese cristiane evangeliche, 36.000 chiese cristiane evangeliche, e tutte quante credono una cosa differente. Quindi come lavora il demonio, no? A noi ci fa credere fischio per fiasco. Allora, sapete come si vince il demonio? Con l'umiltà, obbedendo alla Chiesa, obbedendo all'autorità, con l'umiltà, no? Anche al marito, obbedendo, è brutto dire così, saper vedere la volontà di Dio che passa attraverso il marito e anche attraverso la moglie, state sottomessi gli uni agli altri, no? Però se ognuno vuole comandare una casa, la famiglia si sfascia, no? Invece uno deve, sapete, in paradiso non è che ci stanno due persone, ci stanno miliardi di persone, ma tutti fanno la volontà di Dio che è unica, e quindi miliardi di angeli, di persone, tutti stanno in pace, tranquilli, perché fanno l'unica volontà del Padre, e quindi stanno tutti tranquilli. Il corpo che dall'occhio, dalla mano, va tutti l'unica volontà della testa, e quindi il corpo sta bene, no? Però se le gambe volessero fare quello che vogliono loro, no? Gli occhi quello che vogliono loro, le mani quello che vogliono, questo uomo sarebbe così, no? Tutto, che le gambe vanno di là, gli occhi se ne vanno dietro, no? Le mani, è così. In paradiso tutti siamo del Signore. Allora, il demonio, come ha detto a Padre Pio, io ti perseguito in questa vita e anche dopo la morte, così farà pure con noi, nel senso che ci viene a tentare, no? Ci fa pensare a volte, ah, dico, guarda che ti ha detto questa persona, guarda che ti ha fatto la suocera, ah, ti ha fatto questo, quella è la voce di Sana nel nostro cuore, no? Che ci ricorda come un registratore tutto il male che ci ha fatto una persona, quello che ci ha detto l'altra, ci fa pensare male, no? Non so se... Così, questo è il lavoro del demonio, ci fa pensare male dei sacerdoti, non fidarci, perché devo raccontare i fatti miei al confessore, quello poi... sono tutte tentazioni, le paure, no? Sul futuro, sulle cose, sono tutti lavori di Satana, no? Non so se mi capite, però... Noi stiamo con Gesù, no? Quindi umilmente chiediamo, Signore, allontanami le tentazioni, no? Non fare che queste cose che ascolto nella televisione così possano contaminarmi. Perciò è importante, lo ripeto sempre, il fine di tutto è sempre la preghiera, perché la preghiera è anche un filtro. Io tante volte pensavo che una cosa era giusta, mi metto a pregare e poi capisco che quello che pensavo che era giusto era sbagliato, no? E allora... Perché la preghiera dice, Signore, illuminami, no? Quindi nel buio penso che questo, diciamo, è un muro, poi quando accendo la luce vedo che è una tavoletta, no? Non è un muro, è un pannello. E così uno più prega e più il demonio ci inganna meno. Vabbè, ce ne andiamo adesso. Salutato Gesù Cristo. Il Signore sia con voi. E benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.